Buon pomeriggio da Ambient Moretti. Oggi pomeriggio un altro ospite per il nostro meraviglioso spazio Musica a chilometri zero. Oggi pomeriggio abbiamo con noi Davide Dudu Morandi per Modena City Rambles. Ciao Davide.
Ciao a tutti.
Come stai?
Bene, dai.
Bene, ti vedo. In forma, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Sei pronto per la nostra chiacchierata?
Assolutamente sì.
Bene, allora ti dico che per partire facciamo prima un giochino. Tu farai il nostro oracolo, in realtà lo fai per i nostri ascoltatori. Quindi, cari ascoltatori, interrogatevi su una domanda a tema lavoro. Davide, apri e leggi la risposta a caso.
Ah. Lascia andare il vecchio e accogli il nuovo.
Mamma mia, ok. Change, the wind of change. Ok, una domanda a tema denaro. Vai.
Lasciati sorprendere. Apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Insomma, cambiare
ci,
tutto.
Ci vuoi
stasera.
Dire qualcosa?
Stasera
ci devi dire qualcosa.
La terza sarà uguale. Apriti al nuovo. Vediamo, vediamo.
Ok. Speriamo di no, perché la terza è amore.
Amore?
Nel caso non la fai sentire tua moglie.
No. Beh, tutti sono coinvolti.
Ok,
siete
vai.
Tutti coinvolti. Pronti? Con via. L'amore. Chiedi aiuto. Ecco, perfetto. Questa è perfetta.
Vuoi aprirne un'altra per amore?
Per l'amore.
Dai, apriamone un'altra, facciamo la doppia scelta
che è urgente trovare una soluzione.
Okay,
quindi chiedi aiuto perché
più.
È urgente trovare una soluzione.
Okay.
Meglio che non apra più.
Va bene, lascia stare. Prendete il libro e portatelo lontano da Davide. Davide, allora, raccontaci un po'. La tua passione per la musica, da cosa è nata? Prima parliamo di Davide, come persona, come artista. Come è nata questa cosa?
Ma la passione per la musica è nata da ragazzino, quindi come tutti i ragazzini ascoltavo musica. Facevo molta più fatica di adesso ad ascoltare musica, perché si faceva molto più fatica una volta. Non c'era né Spotify né internet, non c'erano i CD. Tanto per, no, perché io sono stato ragazzino in un'epoca che sembra lontana anni luce.
Beh, ero ragazzino anch'io, quindi.
Beh, quindi ti ricordi quando non esistevano gli smartphone, non esisteva niente, bisognava anche sapersi arrangiare. Io mi ricordo che le prime cassette, perché c'erano le musicassette allora che andavano.
Quelle che per non consumare la batteria poi mandavi avanti con la matita.
Ecco, esatto, si giravano con la matita, quando soprattutto il nastro si ingarbugliava lo si metteva a posto con la matita, si registravano più volte, perché si poteva mettere lo scotch poi per registrarle più volte.
È vero. E poi aspettavi nella radio, ti ricordi, la canzone?
Sì, la canzone che arrivasse. E per duplicarle bisognava avere un lettore e un registratore, e si metteva il registratore vicino all'altoparlante del lettore, facevi partire la cassetta da una parte e la registrazione dall'altra, e così ti facevi le compilation con le cassette che ti prestavano gli amici. Quindi era tutto molto più faticoso.
Te la sudavi molto la musica.
Bisognava sudarsela ed era molto, forse era un po' più preziosa, era un po' più, no, aveva un valore un po' maggiore.
Come tutte le cose che ci sudiamo.
Sì. Adesso è con un click vai avanti. Allora non si andava avanti, si ascoltava tutto, poi se non ti piaceva lo decidevi alla fine. Adesso invece bastano 4 battute e già decidiamo che non ci piace.
Esatto.
E non va bene.
E mi ricordo che quando registravamo spesso c'era la voce del DJ e lo maledivi, perché dicevi: ma santo cielo, ma fammela finire sta benedetta canzone che la devo magari dare alla mia amorosa.
Arrivava sempre sugli ultimi 2 accordi quando dice ce l'ho fatta,
no.
Invece e questa era.
È così.
No, mi ricordo, sì.
Quindi parte da lì, ma parte da canzoni in particolare. Cosa ascoltavi quando eri piccolino?
Ascoltavo quello che ascoltavamo tutti, perché adesso una critica che si fa ai ragazzi di oggi è che ascoltano tutti la stessa roba, no? Ascoltano tutti le stesse cose, ma lo facevamo anche noi ascoltavamo quello che andava tra i ragazzi, nella tua compagnia, tra le tue amicizie in quel momento. Quindi c'erano le grandi compilation di Sanremo, del Festival Bar, queste cose, perché magari Sanremo non lo guardavi, però la compilation ce l'avevi,
sì, dopo le sai.
Esatto, c'erano queste compilation per l'estate, e poi ognuno aveva i suoi artisti magari che gli piacevano di più, e allora ascoltava quello. Io, il primo disco che ho comprato è stato di Franco Battiato, la voce del padrone di Franco Battiato è stato il primo disco che ho comprato.
Non è andato proprio malissimo.
No, non è andato malissimo, però ascoltava anche roba terrificante. Perché
tipo,
lo si faceva.
Secondo te?
Ma quella musica anni 80 più danzereccia, non so, P. Lion, quelle cose lì, insomma, quelle robe proprio batterie elettroniche terrificanti, sì, che andavano. Però c'era anche tanta buona musica in quegli anni, quindi bene o male nasce tutto da lì.
Perché dopo... lì anche la musica era frutto di fatica, quindi portare un disco comunque al pubblico costava fatica, costava denaro, costava tempo, e quindi secondo me c'era anche un po' una selezione maggiore, possiamo dire.
Assolutamente
cosa.
Sì, assolutamente sì. Questa di Milli Vanilli che fingevano di suonare e di cantare, c'erano solo loro, gli altri comunque suonavano e cantavano. E poi sono tutti artisti proprio per questo che magari adesso vengono rivalutati, ma magari li vai a vedere adesso che chitarra e voce fanno le canzoni iperprodotte di quegli anni e ti accorgi che
è
sono
vero,
canzoni bellissime, meravigliose e che suonano in una maniera spaventosa. Io mi ricordo, per esempio, ti faccio un nome su tutti, Nick Kershaw, che aveva questo ciuffone biondo e faceva queste canzoni tutte danzerecce eccetera. Fa degli accordi con la chitarra che ha inventato lui, probabilmente suona la chitarra in maniera meravigliosa, le sue canzoni sono bellissime fatte in quel modo, quindi era tutto molto più sudato, come dicevi.
Esatto. Infatti c'era un sacco di cantautori, e secondo me la cosa poi dipendeva anche dal fatto che avevamo meno possibilità di distrarci con altri accessori nella vita, e quindi un sacco di persone imparavano a suonare la chitarra, insomma ti dedicavi a queste cosine qua. Anche io mi ricordo che poi dopo non ho avuto una lunga carriera, però... Invece tu degli strumenti li sai suonare?
Io suonicchio la chitarra perché mi serve quando magari scrivo delle canzoni e mi metto a comporre canzoni, quindi qualcosina lo devi saper suonare, perché sennò solo con la voce fai fatica a immaginarti,
certo,
come la canzone possa venire fuori. Però a parte quello, più in là non vado, ecco, anch'io non ho imparato in gioventù a suonare uno strumento, facevo altro, la musica l'ascoltavo solo, e ho cominciato a fare il musicista... ahimè, in tarda età, quindi ormai era tardi, qualcosina ho imparato, ma...
Ma questa è un po' una cosa bella in realtà, perché puoi poter dire agli ascoltatori che non è mai tardi per riuscire nei propri sogni, corretto?
No, io sono l'esempio vivente. Io ho cominciato a fare musica, a fare questo mestiere 20 anni fa, ne ho 56, quindi insomma non ero proprio un ragazzino, avevo già fatto un sacco di lavori, di altre cose, infatti sono un musicista tipico, il classico musicista nella vita ha fatto quello,
okay,
quindi è abituato a svegliarsi tardi, arriva quando vuole, la puntualità
è un po' naif,
non esiste,
come si può dire.
E io invece, insomma,
sei un po' preciso.
Ho imparato a essere puntuale, a svegliarmi presto, queste cose qua, perché ho anche lavorato e ho fatto tante cose. Quindi
c'è un dudu prima e un dudu dopo.
Sì.
E il dudu prima che cosa faceva?
Il dudu prima ha provato, a parte i lavoretti giovanili, perché una volta si andava a lavorare dopo la scuola.
Sì, anch'io, per bacco. Per avere qualche soldino in più, per non pesare sui propri genitori.
Se volevi il motorino, queste cose.
Esatto, se volevi andare in vacanza, se volevi mangiarti la pizza che non fosse la margherita con la Fanta, ma alla 4 stagioni.
Allora dovevi avere qualche
soldo in
più in
tasca,
sì, e lo guadagnavi lì. Diciamo che dopo, quando ho smesso di studiare, ho fatto varie cose, ho provato a lavorare nel mondo della ceramica, come tutti i sassolesi che si rispettino quasi. Non mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto fare il carrellista, ma non mi è piaciuto provare a vendere le piastrelle, non ero fatto per vendere piastrelle. Ho scoperto di essere più bravo a vendere della birra, e quindi ho avuto per 10 anni il tempo al bar.
Sì, che bello, me lo ricordo. Anche lì facesti un progetto musicale, corretto?
Sì, beh, lì suonavamo negli anni 90, avevo un primo gruppo con cui ho suonato per divertimento, che era Mocogno Rovers. Abbiamo fatto un disco, ci siamo tolti le nostre belle soddisfazioni per un paio di anni, poi ognuno ha fatto la sua strada ed è morto tutto lì, anche se per esempio questo venerdì torneremo a riunirci dopo 10 anni che non lo facevamo a Palagano, ci sarà una reunion dei Mocogno Rovers. E quindi ho fatto tutte queste cose per dirti, però ho fatto il postino, ho fatto quello che ai concorsi IP ci tirava su gli ostacoli quando li facevano cadere, ho fatto tante cose.
Tutto, a parte il momento in cui tu ti fermi e dici io voglio fare altro, ci sarà stato un momento in particolare, te lo ricordi?
Allora, il momento in cui ho detto voglio fare altro è stato quando abbiamo chiuso il locale,
Il temple,
esatto,
sì.
E invece di dire ne apriamo un altro, come fanno quasi tutti quelli che hanno dei locali,
sì.
Io lì ho proprio detto no, voglio fare altro, questa vita qui basta. E sono andato a lavorare in una cooperativa sociale a Rubiera, con i ragazzi portatori di handicap. Io andavo in giro a lavorare con loro, quindi cooperativa sociale che c'è ancora, che fa progetti meravigliosi, porta questi ragazzi, li introduce nel mondo del lavoro, li fa lavorare, quindi che siano campionature per ceramiche o pulire le strade di Rubiera, andavamo a fare quello. E poi un bel giorno mi hanno chiamato in Modena, hanno detto ci serve un cantante, vuoi venire tu, vuoi provare?
Sì.
E io invece di dire subito sì ho anche detto ci devo pensare.
Davvero? Sì. Ma come mai? Cosa
perché stavo tanto bene a Rubiera.
Davvero?
Avevo appena cominciato, volevo tanto bene a quei ragazzi, quell'ambiente era veramente... Era anni che non mi trovavo così bene a fare qualcosa. Aspetta che ci penso bene perché poi è un impegno. Non so se sono in grado di... Poi ho proprio pensato, è il classico treno che passa una volta nella vita, o lo prendi adesso o non lo prenderai
non
mai,
lo
più.
Mai più.
E allora proviamoci, dai ragazzi, magari poi ci posso tornare fra 6 mesi se non
se
va.
Questa cosa non funziona.
E invece sono 20
e invece anni. È funzionato.
Sì.
Ti sono venuto a vedere diverse volte mentre cantavi in kilt.
Sì, sì.
E quindi direi che ha funzionato,
sì, sì, no,
che abbia
no,
funzionato.
Ha funzionato e continua a funzionare, per fortuna.
Allora, come prima canzone hai messo, hai fatto mettere Mediterranea.
Sì.
Ci vuoi parlare brevemente di questa canzone?
È una canzone del nostro ultimo album che è uscito l'anno scorso, nel 2024. È una canzone per noi molto importante, che anche quest'anno rimarrà in scaletta perché è una canzone in cui crediamo molto. Ed è una canzone che parla di tutte quelle realtà che bene o male continuano a salvare umanità e coscienza in mezzo al mare Mediterraneo, quindi che sia Rescue, le varie ONG insomma, che fanno tutto quel lavoro sporco che va fatto e che tutti quanti dovremmo supportare. Non accade, ahimè, non tutti lo fanno, noi continuiamo a farlo in maniera incondizionata.
Siamo propensi a non vedere ciò che non ci fa comodo vedere.
Esattamente, esattamente. Che poi sono cose che se anche non sei d'accordo del tutto quando si tratta di salvare delle vite umane, penso che... Insomma,
il lato umano dovrebbe arrivare
dopo magari diamo, certo, il giudizio e
sì,
cerchiamo
esatto,
di capire
dopo.
Cosa è giusto e cosa è sbagliato, però e invece nemmeno più quello, quindi noi abbiamo voluto dedicare questa canzone a queste ragazze e questi ragazzi... È un grande grazie nei loro confronti.
Molto bene. Adesso ci avviciniamo alla pausa. E, tu vuoi mettere Che botta, ok? Dopo magari me ne parli brevemente, ok?
Ok.
A dopo. Bentornati. Oggi, ospite illustre, abbiamo Dudu Marandi dei Modena City Rambles. È appena passata Che botta. Ci vuoi parlare di questa canzone, Dudu?
Allora, anche questa è dall'ultimo disco ed è una canzone, insomma, che nonostante non sia, non sembri immediatamente così, è una canzone di grande ottimismo nei confronti della vita, no? Che ci dice che si possono prendere le botte più imprevedibili e più forti, ma ci si può sempre rialzare e dopo si riparte sempre con rinnovato vigore, rinnovato coraggio, perché ce ne vuole tanto. E tanta voglia di fare, quindi insomma, che sia una botta, una delusione amorosa, che sia una delusione politica, che sia una delusione lavorativa, non apro più l'oracolo perché è meglio di no.
Ma magari se lo apri qualcosa,
che botta,
di... dai, prova,
che
prova.
Botta, scegli ciò che ti rende felice e vai in quella direzione.
Vedi,
ecco,
teniamoci questo
vedi,
come ultimo messaggio.
Vedi che botta. Quindi qualsiasi botta poi si può assorbire, può essere assorbita e anzi... Insomma, come
adesso
si diceva una volta, come si diceva una volta, che uno dei detti della saggezza popolare più belli, secondo me, si chiude una porta e si apre sempre un portone. Quindi...
A volte le cose non accadono per caso, cosa dici?
No,
cosa
no, dici? No, assolutamente.
Ascolta, ma raccontaci un po' dietro le quinte dei Modena. Com'è essere insieme da così tanto tempo? Se accadono ancora cose che fanno un po' ridere? Come siete voi insieme? Come decidete i tour? E cosa accade dietro le quinte dei tour? Se avete dei fan sfegatati? Se sono capitate cose divertenti? Vai a ruota libera se ti viene in mente qualcosa.
Accade di tutto e di più. Allora, intanto com'è? È snervante.
Sì, è pesante, immagino.
No, ma non pesante. È un po' come penso che sia. Io spero di arrivare, ma come essere sposati da 40 anni, no?
Sì.
devi imparare,
percepito sì, 40 reali 20.
Devi imparare a convivere con le situazioni più disparate, ma poi si instaurano anche dei meccanismi che ti permettono di andare avanti quasi col pilota automatico, perché conosci il lato forte e le debolezze di ognuno, sai come prendere ciascuno dei tuoi compagni, dei tuoi colleghi, perché non siamo più colleghi o compagni, siamo una famiglia ormai.
Siete una famiglia, sì.
Siamo un'enorme famiglia allargata che passiamo buona parte dell'anno insieme, viaggiamo insieme, mangiamo insieme, andiamo a letto insieme, lavoriamo insieme, quindi ecco, forse è peggio che un matrimonio, perché almeno il matrimonio non si lavora insieme.
Non si lavora insieme.
A parte alcuni casi, noi invece lavoriamo pure insieme e quindi non è semplice, però poi insomma ci vogliamo tanto bene, questo va detto, ci vogliamo tanto bene, quindi anche le piccole divergenze, gli screzi che si presentano ogni volta si superano senza problemi. E lo facciamo perché abbiamo ancora tutti molta voglia di fare quello che facciamo.
Di
ci piace
qualcosa.
Ancora molto tanto, abbiamo ancora tanta passione, devo dire, nonostante le taglie, acciacchi, nonostante si possa pensare che ormai abbiamo detto tutto e non c'è più niente da dire. La routine non è ancora arrivata.
Non è ancora arrivata, che
è la cosa che ammazzerebbe tutto, ne sono convinto.
Li vai salutare, dai, salutare tutti.
Li saluto tutti, adesso non so cosa stiamo facendo in questo momento, ognuno sarà impegnato con le sue passioni, le sue cose, però saluto tutti quanti.
Vuoi nominarli?
Non mi ricordo come si chiamano.
Lo sapevo che lo dicevi, l'ho fatto apposta.
No, mi ricordo tutti quanti. Beh, ci sono i primi che da Massimo Ghiacci, Franco Daniello, Francesco Moneti. Massimo Ghiacci è quello che mi ha telefonato per chiamarmi nei Modena, quindi
okay.
Frequentava Sassuolo, ci conosciamo dai tempi del Carpe Diem di San Michele,
sì,
quindi
da
30 e passa anni che ci conosciamo. E poi Leonardo Sgavetti, suo fratello Riccardo, che è l'ultimo arrivato, perché è arrivato quest'anno.
Okay.
E poi Enrico Torreggiani, la batteria, poi ci sono tutti i nostri tecnici, perché la famiglia
certo,
è più larga. Ciao
Modena, ciao a tutti. Ok, raccontami una cosa, ma avete qualche fan sfegatato che ogni tanto fa delle cose folli? Vi è capitato? Perché io sono venuta ai vostri concerti, non è che fossero proprio...
Ne abbiamo.
Piccolissimi, io anzi avevo un bel pubblico a me.
Ne abbiamo tanti, devo dire di quelle storie di fan che ti infastidiscono, per fortuna no, per fortuna no, forse anche il tipo di ambiente che andiamo a ricreare per le cose che diciamo sul palco, ecco, quindi questo forse aiuta in questo senso. Però per esempio mi viene in mente una persona che si sarà vista soltanto l'anno scorso una ventina, se non più, di concerti, ma la cosa bella è che lei la puoi trovare da Lecce a Cagliari, ad Aosta,
dai.
Lei arriva, quindi è fantastico.
È un uomo o una donna?
È una donna, una donna.
Fantastico,
una donna.
Salutiamola, ciao.
Michela, ciao.
Ciao Michela. Bene, dai, ogni tanto vedi la fatica.
No, ma ci sono storie belle, poi ci sono anche storie curiose che fanno ridere, ci sono quei fan che magari... hanno alzato un po' il gomito e quindi a fine serata sono molesti, ma simpaticamente molesti, queste cose qua, però insomma penso che siano cose che capitano a tutti, noi non siamo né Vasco Rossi né Ligabue, quindi possiamo andare in giro tranquilli senza...
Però vi riconoscono.
Sì, beh, quello sì,
certo.
Quello sì, però non abbiamo bisogno delle guardie del corpo, di quelle robe lì assolutamente,
sì,
anzi
okay.
Noi siamo famosi per essere sempre facilmente rintracciabili a un concerto.
Ho capito. E quindi voi avete anche un'amicizia fuori dalla, insomma, dal palco, vi frequentate normalmente?
Ma ogni tanto sì, non è semplice perché abitiamo tutti sparati.
Perché tu abiti in montagna.
Io abito in montagna.
Hai fatto anche questa scelta,
sì,
tra le
sì,
altre
sì,
scelte,
sì,
una
sì.
Cosa bellissima.
Da un po' di anni ormai. So che tu mi capisci perfettamente.
Sì, io sono innamorata della montagna ultimamente, la ricerco molto. Tra l'altro la scorsa settimana è venuta ospite una ragazza che ha mollato tutto per andare in montagna. Sono tutte cose che si collegano. C'è un bisogno di riconnettersi,
sì,
un pochettino,
sì,
di abbandonare tutti gli artifici che ti portano a condizionare il tuo ritmo di vita per inseguire qualcosa che cos'è. Ma cosa ti è cambiato da quando sei in montagna?
Intanto la qualità della vita, sicuramente. Okay. Ho riscoperto tante cose che non dico avessi dimenticato, ma che insomma il piacere vero e proprio di la mattina di alzarsi, di andare al forno, di andare dal macellaio.
Che bello.
Di andare, no, perché lì è così, c'è il forno, c'è il macellaio. Intanto sai cosa compri, no? È un po' diverso che non andare nella grande distribuzione. È tutto molto più ovattato, più tranquillo, più lento, il tempo assume un altro significato e quindi anche poi il tempo che passi con la tua famiglia è diverso.
È di qualità.
Sì, hai tante piccole cose, vai a dare da mangiare le galline, vai a fare, cioè, insomma, c'hai delle cose da fare che ti... e sei lì. Insomma, sei lì, non c'hai il palazzo, la ciminiera, ma c'hai, vedi il Cusna, il Cimone, vedi la pietra di Bismanto dall'altra parte, la Valle del Dragone, la Valle del Dolo, insomma.
Sì, è un'altra roba,
è
insomma.
Un'altra roba, esatto, siamo molto contenti, sono molto contento per mio figlio, perché sono contento che
crescano. Salutiamolo, tuo figlio, Riccardo, e tua moglie.
Riccardo e Daria, li saluto, ecco, appena una botta terrificante, ma
tipo
terremoto,
fa niente,
mi sono emozionato.
Sì, sì.
No,
Riccardo e Daria, ciao, si è emozionato.
No, sono molto contento perché effettivamente anche la scuola è molto diversa, poi magari le superiori saranno, però la scuola primaria e le medie sono molto diverse, è tutto molto, molto più com'era una volta, mi viene da dire, più cioè, vicino, meno frenetico.
Dicevamo andare indietro per andare avanti.
Avanti, ecco, c'è sì, meno sì. Frenesia, io c'è adesso quando scendo a Sassuolo e lo faccio spesso, piccole dosi, perché dopo un po' comincio a
stare un po' più soffocato. Ma Dudu, ma adesso quando scrivi c'è un'incidenza dell'essere tornato in un posto che ti accoglie, qual è la montagna? Cioè, quando scrivi adesso, hai cambiato modo di scrivere, modo di vedere le cose o bene o male i temi sui quali cantate, scrivete rimangono sempre abbastanza in linea?
Ma i temi rimangono circa quelli, anche perché noi cantiamo e scriviamo di quello, quindi è difficile. Però c'è un altro progetto che purtroppo non ne posso ancora parlare, perché okay. Devo rimanere molto sul vago.
Ammicca.
È un progetto che ha a che fare con lo scrivere, ma non con la musica, okay. Quindi chissà mai cosa sarà. In cui c'è molta montagna. Cioè, ho messo molto della mia esperienza della montagna. Ho avuto la possibilità di farlo e ho scritto molto, anche perché mi sono poi molto appassionato in questi anni, proprio grazie anche al tipo di musica e di messaggi che portiamo avanti, alla storia del luogo in cui sono andato a vivere, alle storie, alla realtà in cui adesso sto, e quindi mi fa molto piacere anche una... Ecco, non sono andato lì soltanto per... Sto qui invece di stare là.
Ok. Hai già...
Voglio anche sapere... con chi sto, chi c'è, chi non c'è, e dire, visto che là funziona molto ancora così, ed è un altro degli aspetti
rete,
che mi piace,
la rete delle persone con cui scambiare, sì sì.
Quindi se io appena sono arrivato là era tutto un dici di cosa hai bisogno,
sì,
no?
Sì, sì.
Di cosa ti serve, non ti preoccupare. Allora, bene, anch'io voglio, se avete bisogno, e c'era bisogno di alcune cose, adesso per esempio c'è alcuni anni che organizziamo un bellissimo festival in giugno.
Di dove sei? Racconta come si chiama il tuo luogo di montagna.
Io abito a Munchio, quindi la frazione
okay.
del comune di Palagano.
Festival di giugno, hai detto?
Il festival a giugno, che faremo anche quest'anno, e festival che dura un weekend, quindi sabato e la domenica, con un bel concerto corposo. Abbiamo suonato noi i Pancreas, già noi, Gang.
Bello.
Il povero Benvenu è venuto, Paolo l'anno scorso, ah. È venuto Zamboni, insomma. Cerchiamo di chiamare dei nomi abbastanza importanti, perché noi crediamo che la montagna culturalmente possa ha molto da fare, da dare. Ci sono molti spazi.
Bellissimo.
E anche quest'anno lo faremo. Quest'anno abbiamo...
A giugno.
Sì,
bene.
Sarà il 14 e il
15
giugno. Stay
tuned. 14 e
esatto.
15 giugno.
Una
anche questo me lo segno.
Bella grossa quest'anno. Se riusciamo
molto
a incastrare
bene.
Tutto... Bella grossa, e il tema sarà sempre quello di quell'altro progetto, eccetera, perché quest'anno si festeggia vari anniversari, tutti molto importanti, che sono l'ottantesimo della resistenza del 25 aprile 45, 80 anni dalla liberazione, 20 anni da Appunti Partigiani, il nostro disco su appunto l'argomento, e 30 anni da Materiale Resistente, concerto di Correggio, che diede un po' là tutto un movimento musicale. Quindi insomma
Quindi quest'anno tutti in montagna a Monchio, 14-15 giugno.
Probabilmente Savoniero, che è fra Monchio e Palagano, dove viene fatto il Savoniero Country Fest.
Prendete nota,
il 14-15 giugno.
Ok.
Vi aspettiamo.
Ultima domanda prima di dare i tuoi contatti, perché siamo purtroppo arrivati agli sgoccioli. E quindi a Rubiera per il momento non ci tornerai, direi.
Temo di no. Non so se mi stanno, non credo mi stiano ancora aspettando.
Però,
fra l'altro, saluto tutti.
Esatto. Però è stato un...
Però direi che ormai adesso non sono di quelli che dicono che creperò su un palco, perché non lo so. Sinceramente, non lo so. Però mi diverto ancora molto. Arrivo a fine tour che sono sempre molto stanco, con molta voglia di passare un po' di tempo a casa con la mia famiglia, senza vedere troppa gente, anche perché noi facciamo tanti concerti in un anno. L'anno scorso abbiamo fatti una novantina, direi.
Mamma mia,
sono tanti.
Okay, sono tanti,
ad agosto in 30 giorni abbiamo fatto 20 e passa concerti.
Mamma mia,
significava
suonare
più di una volta ogni due giorni. E quindi arrivi a un certo punto e dici, ho bisogno. Però poi scollini e non vedi l'ora di tornare sul palco.
E sei tornata, sei. E quanto serve inseguire una propria passione?
Tanto, tanto, per tenere alta sia la qualità di quello che fai e sia per riuscire a farlo bene. O almeno provarci poi.
Provare, avere uno scopo. Davide, tu sei felice?
Molto.
Bene,
molto.
Una cosa bellissima. Molto. Davide, purtroppo siamo arrivati alla fine. Dai i link delle vostre pagine.
Allora, noi abbiamo una pagina Facebook come Modena City Ramblers e una pagina Instagram, che sono i due social che frequentiamo con molta fatica, ma ci riusciamo, e lì c'è tutto, c'è il link ai concerti, si trova tutto quanto, cerchiamo di mettere tutto quello che facciamo lì dentro. E poi io personalmente ho anche i miei canali, sempre Facebook e Instagram, dove ci sono le cose relative alle cose che faccio per conto mio.
Bene, molto
insieme
bene.
Insomma, ho fatto un disco solista un paio di anni fa, o tre, non mi ricordo neanche più.
Che si chiama?
Si chiama Vecchio come la Luna.
Ok.
Essendo nato
che
nel...
io ho fatto la domanda a caso, però. Ce l'ho a casa.
E ogni tanto faccio qualche concerto anche per conto mio, insieme a Io sono Mocca, che è un bravissimo artista e cantautore di Castellarano. E facciamo delle serate, quindi lì magari, se volete venirci a trovare, no, di quel
molto caso, volentieri. Allora ascoltate la musica dal vivo, tornate un po' indietro su queste cose, perché porta tanto 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 senso di appartenenza, di entusiasmo, risveglia un pochettino la coscienza. Ascoltare musica dal vivo è un po' meno sofisticato di tante altre cose che facciamo, tipo il classico aperitivo.
Bisogna fare più fatica.
Però puoi ascoltare la musica dal vivo e berti una birra, cosa dici? Tanta roba.
Solo una.
Davide, è
grazie
stato
mille.
Un piacere. Grazie
altro
a te.
Altrettanto per me, grazie davvero.
Grazie. Grazie alla Rabbi che è in regia.
Grazie.
E un bacione, un abbraccione a tutti.
Apro l'ultimo oracolo?
Dai, l'ultima.
Questo
l'ultima. Vai,
faccio prova per me.
Vai.
Come sarà il prossimo tour dei Modena City Ramblers? Sì, te lo meriti.
Vedi, grande.
Vedi.
E con questo saluto tutti. Buon aperitivo da Ambient Moretti.